Allora questa sera proviamo a fare così. Abbiamo chiesto che Ignazio ci aiuti a entrare nell'incontro di questa sera, ponendo lui stesso qualche quesito, quindi a dire, dato quello che abbiamo visto, per qualcuno, dato quello che c'è di retroterra e di conoscenza di queste vicende, in che modo possiamo percorrere qualche sentiero questa sera per chiarire quello che si fosse posto come domanda e dubbio, e anche crederei per vedere che strada abbiamo davanti e quindi che sviluppo può avere il tema che è stato posto e che è stato raffigurato, no, con efficacia anche da questa piccola PS in modo forte. Ecco, penso che la cosa abbia avuto risonanza nel pensiero e anche nel cuore di noi. Quindi appunto io direi, poi con molta semplicità, proviamo a rispondere e a entrare dentro a quello che è il titolo che lui propone per questa sera, che difficilmente può esaurire tutto, ma è un avvio di conoscenza, di percezione e anche di autocoscienza, no? Perché è inevitabile che già dallo spettacolo di ieri si pongano delle domande a noi di noi e quindi io quindi con anche dei riflessi personali molto importanti.
Grazie, buonasera, grazie di essere venuti e ovviamente grazie a Don Giovanni, alla sua comunità, a tutte le persone che hanno lavorato per fare questa doppia rappresentazione di Leila, che vuole essere essenzialmente un servizio alla comunità, un altro modo di parlare di argomenti che ci stanno a cuore oggi, rapporto tra con l'Islam, con i musulmani, l'incontro tra culture diverse, le persone che arrivano dall'Africa, ciò che significano come ricchezza, ma anche l'aspetto della criticità, i problemi che ci pongono, cioè una cosa senza veli, senza tesi precostituite. Mi sembrava fin dall'inizio che dovessimo riuscire a uscire da quello che non vogliamo fare stasera, perché io stasera sono venuto più per ascoltare che per parlare, e dirò anche perché. Appunto uscire dallo schema della conferenza frontale in cui affrontiamo un argomento, c'è uno che fa una lezione, una conferenza, poi ci sono domande, allora si risponde a quelle domande e poi ce ne andiamo. Lo strumento teatrale voleva essere una cosa per così colpire anche di più, anche emotivamente, attirare anche emotivamente e magari rivolgersi in modo più efficace ai giovani, alle nuove generazioni. Quindi sono disponibile eventualmente a sciogliere qualche dubbio su Leila, qualche domanda su Leila, prendo quella che viene sempre fatta, lo dico così subito, dove è finita Leila? Così. Allora, Leila, dopo quel saluto nel sottopassaggio della stazione di Bologna, in cui tutto era pronto, tutto era organizzato per creare una via di ripartenza, così, di una clandestina, quindi tutta una serie di appoggi, eccetera, eccetera, Leila si smarca in due minuti e noi questo sappiamo. Che si mette in rapporto con le persone che hanno, possono aver bisogno, come Leila, come altre situazioni, sa che bisogna mettere nel conto questa cosa, che spesso si fanno dei progetti, magari con molta generosità, sottilmente può intervenire anche un certo desiderio di possesso della persona, di controllo della persona, quindi io ti faccio ti faccio tutto, ti organizzo, ma in qualche modo diventi una cosa mia. E invece improvvisamente ti sbancano la cosa perché ne fanno un'altra. No, questo se lo si vede molte volte, l'abbiamo visto molte case, quindi anche in quello di Leila si è smarcata e va per la sua strada. Ecco, dopo quella volta che cosa è successo? Io l'ho rincontrata alcune altre volte, forse mi sembra ricordare due o tre, intorno a Bologna, nella provincia di Bologna, e una volta a Bologna. Un ultimo incontro era previsto in una sera di grande freddo e di neve a Reggio Emilia, dove io ero andato a trovare un caro amico Iman a Reggio Emilia, e bisogna sapere che l'ospitalità araba è una delle cose più famose, più belle del mondo arabo. Si dice che l'ospite è ramina di chi lo ospita, cioè è in ostaggio di quello che lo ospita, cioè non può liberarsi prima di una certa ora, perché c'è il tempo, ci sono le paste, poi c'è le cose, cioè. E lei aspettava in un bar, ma il tempo, le lancette dell'orologio andavano avanti, era una notte di freddo, una notte in cui nevicava. A un certo punto mi ha telefonato, forse erano le 10 o le 10 e un quarto, le 10 e mezzo, dice: ormai è troppo tardi, io non ti aspetto più. E penso che non mi pare che si sia offesa, ma io ho detto: guarda, sto arrivando, no? Però di fatto non c'è stata più, da quel momento si sono interrotti i contatti. Aggiungo che io ogni tanto scrivo il suo nome per esteso, come l'ho conosciuto, sul web, per vedere, perché succede che anche nei piccoli reati, insomma, le cose della cronaca, salta fuori il nome. Non ho mai trovato il suo nome, e quindi questo non vuol dire niente, però non è finita su una cronaca, ecco, di un nuovo crimine. Trattandosi di una clandestina, le possibilità sono molte. È stata presa e portata al CIE, è stata rimandata al suo paese, è andata in Francia, è andata in Germania. E questo lo dico non solo di lei, ma di tanti, e anche uno dei dolori del nostro lavoro, diciamo, di volontari nel carcere, perché si creano in carcere dei rapporti anche molto profondi, e ci si lega anche affettivamente, ci si coinvolge con una persona che tu sai che è lì. In fondo anche quello è un modo di possesso, sottilmente. Tu giri, vai, vieni, vai fuori, vai, viaggi, fai così, però lui è lì. Quindi quando tu vai, tu sai che c'è. E un giorno vai e dici alla gente: mi chiama quello, è stato scarcerato. Improvvisamente, e questo può essere da una settimana all'altra, ma se di prima lo trovi, il giovedì lo chiamano e dice: vai fuori. E quella persona l'hai persa. Questo vale nel rapporto, diciamo, tra volontari, cioè tra noi e i detenuti, ma noi sappiamo che vale anche tra i rapporti tra i detenuti stessi. Due detenuti, uno che viene liberato, l'altro che c'ha ancora 6 anni da fare, mettiamo, sanno che non si vedranno più, e che non può andare quello lì per andare a chiedere il permesso di poter andare a fare la visita: guarda, che eravamo amici insieme, lasciatemi che lo vengo a visitare una volta al mese. Non si può fare. Quindi so di persone, molto spesso si esce, ci si saluta piangendo con dei compagni di cella, con delle compagne di cella. Addio, è un addio doloroso, perché in qualche modo come l'incarcerazione ti strappa dal contesto in cui sei. Arriva la polizia, ti prendono di notte, la finanza, quando ti arrestano, ti portano via come sei, non è che fai la borsa, ecco la cosa. Cioè, se uno è in pantaloncini, in braghette, così arriva in carcere in braghette, poi bisogna dargli i vestiti, quindi sei strappato dalla città. E poi molto spesso la scarcerazione si è strappato dall'ambiente che pian piano si è ricostruito. E quindi le persone ci lasciano, fa parte un po' della crudeltà del carcere. E quindi così, questo solo per dire di Leila. Ecco, questo, se c'è qualche altra cosa specifica su Leila, altrimenti andiamo avanti, poi magari ritorno. Allora, succede questo, che tra una settimana, sabato prossimo, iniziando dal venerdì sera e poi la giornata del sabato, a Roma, nel santuario del Divino Amore, che è una casa di ritiri, di incontri, legata con la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, e in particolare l'Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, che si chiama UNEDI, diretto da Don Cristiano Bettega, che conosciamo perché è venuto qua, abbiamo fatto degli incontri con lui un po' ristretti, parlando dei musulmani, la presenza dei musulmani in ospedale. Ci incontreremo un centinaio di persone da tutta Italia, in parte sono musulmani, imam, guide spirituali islamiche, o anche musulmani della cultura, della città, abbiamo cercato di avere per esempio una rappresentanza femminile di donne che non avevano un qualche titolo nella comunità islamica, ma magari avevano il titolo della loro presenza nel territorio come donne, come studentesse, come madri. Quindi da una parte musulmani, dall'altra parte cristiani, operatori della Caritas, del mondo parrocchiale, da varie diocesi, persone che si occupano di Islam, per riflettere su che cosa possiamo fare insieme, musulmani e cristiani, e non credenti, aggiungiamo questa cosa, perché non è un dotto a credenti, uomini di fede, sia che siano musulmani che siano cristiani, e laici, per migliorare la vita nella città. E in fondo Leila, il messaggio di Leila è alla fine questo: all'interno del carcere una giovane donna tunisina arrivata tra decine di migliaia di altre persone, un numero assoluto, una volta che la si incontra, che si entra in rapporto con lei, si scopre che lei non è che la punta di un iceberg, e la sua profondità è una profondità straordinaria. Questo è il valore di ogni persona, come dire, ogni persona, ognuno di noi è un capitale umano straordinario, una risorsa umana straordinaria, e quante risorse vanno perse. Allora, l'incontro di Roma vorrebbe essere, visto che ogni persona è un talento, è una risorsa umana, come facciamo fruttare questi talenti? Come li facciamo interagire per una vita migliore nella città? Il tema che è dato è il tema della solidarietà. L'anno scorso abbiamo parlato, in primo incontro, diciamo, più introduttivo, di misericordia, che è un termine strettamente più marcatamente religioso, no? Rahman, Rahim, la misericordia per noi, Gesù Cristo, la carità, l'amore religioso. E la solidarietà, che in arabo si dice tadamun, è la declinazione in senso civile del principio della misericordia. Infatti la nostra Costituzione all'articolo 2 dice che sono riconosciuti i diritti dell'uomo, ma lo Stato richiede al tempo stesso l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. non si poteva dire amore nella Costituzione, dovrebbe essere stato un po' pazzo, diciamo, o molto molto creativo il Costituente che mette la parola amore nella Costituzione, non potendo mettere amore, e sarebbe anche bello, ma non potendo suspingere, allora si mette solidarietà, perché solidarietà è un termine tipicamente metagiuridico. Non è quantificabile la solidarietà, quanto devo in solidarietà, in qualche modo è quantificato, per esempio il pagamento delle tasse è un atto di solidarietà economica, ma altri atti di solidarietà non sono quantificati, sono quelli della vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi abbiamo posto questo tema, la solidarietà, e come possiamo tradurre quest'idea di solidarietà in azioni pratiche, in buone pratiche per la vita della città, in una serie di ambiti. Abbiamo detto 5 ambiti: la solidarietà nella città, quindi nei rapporti quotidiani tra di noi a qualunque livello, la scuola, le vie della città, le istituzioni pubbliche, la solidarietà con i più poveri, i poveri, quindi tutto il mondo dei rifugiati, ma non solo, perché non solo i rifugiati sono poveri, ma non tutti i poveri sono rifugiati, ci sono altre povertà nella vita della città, l'ospedale, il carcere, e poi questa cosa che a me sembra molto interessante, il tema della solidarietà tra le generazioni. Come possiamo declinare una solidarietà nuova tra le generazioni? Questo noi, per esempio, cristiani o laici, lo sentiamo molto, la rottura generazionale, per esempio, ma io da quello che sento i miei amici musulmani, la percepiscono anche i nostri amici musulmani, il problema della dove stanno finendo i nostri ragazzi, e anche rispetto al grande timore che abbiamo per certi motivi sovradimensionato rispetto ai numeri di musulmani in Italia, ma comunque non possiamo nascondere quello del radicalismo, ecco, non può diventare il tutto, però c'è anche rispetto a questo timore del radicalismo, c'è un timore che anche all'interno delle comunità islamiche, anche al loro interno, capire nelle moschee, nei centri culturali islamici, questi ragazzi come crescono, che cosa ascoltano, cosa sentono sul web, da chi vengono contattati attraverso i social. Quindi anche il tema della solidarietà tra le generazioni. Allora, quello che propongo, e ho proposto a Don Cristiano Becchi, a quel direttore della faccenda, gli ho detto: guarda, noi ci troviamo a Roma, saranno i responsabili di tante cose, responsabili o irresponsabili, comunque saranno rappresentanti di qualche cosa. Sarebbe bello che a questo incontro di Roma potessimo fare arrivare in modo il più diretto possibile la voce di una comunità del territorio, un'assemblea del territorio, un'assemblea di cittadini nella sua composizione. E ho detto: c'è questa possibilità, c'è Leila, fanno Leila il sabato alla parrocchia Sant'Antonio di Padova della Dozza, ci possiamo incontrare anche domenica con chi vuole esserci, e con chi vuole esserci cerchiamo di ragionare su questi temi, quindi della solidarietà, le buone pratiche, le possibilità, le potenzialità, ma anche i rischi che corriamo, anche le impossibilità, e ve le portiamo a Roma, in modo da far sentire in modo diretto nell'Assemblea di Roma della CE, e quindi integrarla nelle loro conclusioni, la voce di una comunità del territorio. E quindi questa comunità siamo noi. Mi sembra molto bello, è una prova, scusate, vediamo. Però mi sembra molto bello che una comunità potremmo fare una riunione parrocchiale, per esempio, no? Quindi fedeli della parrocchia, potevamo allargare alcuni amici, eccetera. Sembra molto importante che faccia parte di questa assemblea pubblica di cittadini anche una rappresentanza di musulmani del nostro territorio. Che sono i fratelli del centro culturale ICRA, se non sbaglio, in arabo è l'imperativo di Kara, leggere, leggi che è il famoso testo da cui inizierebbe poi la rivelazione islamica, che vuol dire leggi oppure recita, a seconda di come lo si vuole intendere. E quindi vi presento brevemente, io conosco bene Daniele Pallacino, carissimo amico da molti anni, un musulmano italiano, che è stato già tra i responsabili della moschea di via Pallavicini, non ci hanno più ritrovato a formare, e poi adesso è tra i responsabili di questo centro culturale ICRA ed è uno dei membri fondatori della Costituente Islamica, questa iniziativa nata da pochi mesi, mi pare, no? Pochi mesi, che cerca di portare avanti un progetto di intesa con lo Stato italiano. Il grande problema, abbiamo l'articolo 8, tutte le religioni sono ugualmente libere davanti alle leggi, alla legge, le religioni differenti dalla religione cattolica, si organizzano secondo i propri statuti, secondo, adesso cito così un po' a memoria, secondo le intese che si danno con lo Stato italiano. I musulmani non hanno l'intesa con lo Stato italiano come hanno gli ebrei, come hanno i testimoni di Geova, mi pare i pentecostali, tutta la riforma protestante, forse anche gli ortodossi, anche gli ortodossi. Quindi non hanno, per esempio, non hanno certi diritti che di cui godrebbero per esempio l'ingresso di ministri di culto in carcere e altre cose, la possibilità di ricevere l'otto per mille, non mi pare, quindi altre cose. Quindi abbiamo
tradotto, vuol dire avete riconoscimento dello Stato italiano, vi riconosciamo l'Italia, ma pregate a casa vostra.
Ecco.
O degli scandinavi.
Ecco, sì, dice la situazione, ma ecco. Pregate
e poi ci lamentiamo di questo esaltato,
certo.
Un terreno freddo.
Daniele Pallacini, poi il presidente, no?
Sì,
Dulfikar Khan. Ecco, che viene dal Pakistan,
sì.
Ecco, molto contento di conoscerlo. Lui sarà presente e tra gli invitati all'incontro di Roma di sabato prossimo. Poi abbiamo
Ali, sono Ali.
Ali?
Io faccio il video. Per gli altri amici cristiani anche.
E lei da dove?
Dal Pakistan.
Poi?
Io mi chiamo Belal Ahmed del Bangladesh.
Del Bangladesh.
Vivo a Bologna da 27 anni.
27 anni.
Bene. Sono Murat, vengo dal Bangladesh.
Bangladesh, Murat?
Sono molto da Bangladesh, da Pakistan.
Da Pakistan. Benissimo. Poi girando così a periscopio c'è Samad, che è conosciuto da tutti, che viene dal Marocco, è l'eroe del film Dusur, e che forse alcuni di voi hanno visto. Poi, se posso permettere lo scherzo, abbiamo Dino, che io ho ribattezzato io personalmente, perché ogni persona ha anche il suo appellativo, l'ho ribattezzato Abul Mawadda al-Pakistani, cioè il papà della simpatia, dell'amicizia, l'amichevolezza, il pakistano, perché è stato recentemente in Pakistan e ci ha mandato, si vede sui social, si vede lui nelle foto che con i bambini, che meriterebbe lui da solo 3 o 4 cittadinanze, cioè Marocco, Pakistan, poi Yemen, Palestina, secondo le persone che aiutano. Ecco, quindi io entrerei subito nella famiglia, pregandovi, come dire, e quindi un incontro in cui si dice in inglese facciamo brainstorming, la tempesta dei cervelli, cioè cerchiamo di mettere fuori le cose, quelle che possiamo portare a Roma, le idee che vorremmo vedere realizzate o i problemi che ci fanno ritenere certe cose insuperabili, delle problematiche che noi vediamo sul territorio. E quindi ho detto, voi nella vita della città, la scuola, l'ospedale, il carcere, il rapporto tra le generazioni. Ecco, ecco. Buonasera, buonasera.
Abbiamo... Io avevo chiesto a Yashin,
sì,
venire, lui non poteva venire, però mi ha mandato loro.
Beh, in rappresentanza, bene. Non faccio tutto il riassunto, altrimenti prendo troppo tempo. Ci troviamo per ragionare su come poter vivere meglio nella città, tra cittadini, tra nuovi, vecchi cittadini e nuovi cittadini, di varie religioni, di varie fedi o di nessuna fede, ecco, che devono costruire una società vivibile per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Ecco, a questo punto
bisognerebbe partire,
non so. Io posso dire, allora dico ancora una cosa, io da parte mia, però bisogna che poi ci si agganci. Io posso dire, Edino, guarda che tu sei responsabile della fondazione per l'inclusione sociale, ecco, di, ecco. E poi Amelia, sono voi portatrici direttamente dal territorio di problematiche che ci servono per questo incontro di Roma. Io posso dire, e poi passo veramente la parola, nel mio minuscolo angolo di visuale del carcere, noi il carcere ha bisogno di interventi massicci, nel senso dell'integrazione, della migliorazione della qualità della vita e dei rapporti all'interno. Il carcere in Italia, ormai siamo ritornati a 57.000, dopo essere scesi a 54, sta ritornando a quel che era, 57.000 detenuti, un terzo, più di un terzo sono stranieri, e tra il 30 e il 50% sono musulmani. Uno dice, abbiamo capito, sono quelli che delinquono di più, appunto sono gente come lei, o semplicemente li prendiamo più facilmente, perché lo spacciatore per strada, la polizia sa benissimo dov'è, domani si vuole prendere, li prende tutti in una giornata, quindi li sono più facilmente. Comunque rimane che è una quota molto, molto importante, abbiamo sezioni intere di musulmani, dove gli unici stranieri sono gli agenti, e quindi questo è anche un logoramento anche psicologico. Gli agenti hanno molti limiti, chiese, però d'altra parte hanno anche molti problemi, e quindi questi ragazzi non hanno per esempio nessuna assistenza spirituale, e noi abbiamo il carcere, abbiamo il cappellano, abbiamo i gruppi del Vangelo, voi sapete c'è tutta una piccola rete di volontari, per quanto sempre piccola, però è un'istituzione secolare, millenaria, ecco, di visitare i carcerati. Per i musulmani non c'è niente, e questo apre i grandi rischi che sia un detenuto stesso che diventi la guida spirituale di altri detenuti. Normalmente ancora adesso anche nel carcere che c'è a 300 metri da qui si usa per la predica una volta al mese del venerdì, si chiede a uno dei ragazzi detenuti, non ho niente contro di loro, ne conosco qualcuno, è bravo, altri sono più ignoranti, però normalmente non sono preparati per questo compito, quindi c'è un bisogno di assistenza spirituale, di ingresso di personale nel carcere islamico che sia sicuro, che porti delle idee buone e che aiuti a un recupero della religione, che favorisca l'uscita dal reato. Questo bisogna dire, quando si parla di che uno torna a frequentare la propria religione in carcere, ci spaventa. Il giornale scrive, quello si è radicalizzato in carcere. Ma io conosco delle persone che perché sono tornate a pregare 5 volte al giorno, a digiunare, si sono staccate dal reato, perché l'Islam ti dice che tu non puoi rapinare, non puoi vendere la droga, non puoi assumere la droga, E quindi l'Islam ti pone dei punti molto importanti. Quindi la religione è uno strumento di rinascita di carcere, però deve essere guidata, ma le guide mancano. E quindi molto spesso i cappellani si trovano a fare la parte che devono fare gli imam. Quindi questo sarebbe un punto che io personalmente vi dico porterei a Roma, cioè che se la CEI adotta in un suo documento una richiesta della Chiesa italiana, anche in mancanza di intesa, che le direzioni del carcere, che tutto sta appeso al direttore del carcere, se vuole entrano, se vuole non entrano. Io conosco case circondariali in cui quasi ogni venerdì c'è un imam che va a predicare, no? Quindi da una parte, dall'altra, da parte dei musulmani, noi abbiamo bisogno di persone che non vanno solo a predicare, a leggere il Corano, ma che si fanno portatori di un servizio di civiltà. I musulmani che dice: guarda che tu sei in Italia, l'Italia ha delle sue leggi, l'Italia ha una sua costituzione, se tu vuoi rimanere, se vuoi uscire vai in Marocco, vai in Tunisia, sei libero, ma se vuoi rimanere o in Pakistan, in Bangladesh, ma se tu vuoi vivere in Italia devi vivere secondo le leggi di questo paese e integrarti nella vita di questo paese. Detto da Ignazio questa cosa vale quasi zero, ma detto dall'imam, ecco, detto dal fratello musulmano della moschea, questa cosa ha un potere molto più grande, ha un'influenza molto più grande. Quindi in qualche modo si tratta di aprire alla presenza di guide islamiche in carcere, ma allo stesso tempo si tratta di avere delle guide islamiche che veramente remano a favore dell'integrazione e non a favore della rottura e dell'allontanamento. Questo per quanto riguarda il carcere, l'ho detto. Adesso ci sono gli altri ambienti. Don Giovanni.
Molto, molto collegato a quello che diceva adesso lui, io sento grave e ogni giorno più grave un pericolo della società italiana, un pericolo che l'ignoranza diventi chiusura e poi violenza e poi aggressività. Ho avuto qualche piccolo fantasma culturale perché è venuto istintivo fare qualche collegamento col mondo germanico degli anni 30 e di come è stato drammaticamente facile costruire l'antisemitismo di un'intera nazione in modo assolutamente folle e sfruttando molto l'ignoranza del popolo. E magari tante cose le sa, ma ci sono degli spazi di cui non c'è niente. E quindi il tema della conoscenza dell'Islam da parte della società italiana, questo per me oggi è decisivo. Sta diventando bandiera, no? Facile, volgare, violenta, di ogni opposizione politica. E quindi il pericolo non è da poco. Allora, io penso che in questo momento la nostra stessa Chiesa italiana, la nostra stessa comunità ecclesiale potrebbe dare un segno importante, intanto proponendo questo alla società civile e poi forse assumendo anche qualche responsabilità, no? Una scuola a Bologna dove si impara dal punto di vista storico, culturale, teologico, artistico, politico, la realtà dell'Islam, tra l'altro una realtà culturalmente molto molto complessa, perché essendosi diffuso dall'Oriente all'Occidente si è evidentemente anche immerso in culture diversissime tra di loro, per cui c'è un Islam molto, molto variegato, eh? Io dico molto ricco anche. Conoscerlo io sento che è un dovere, anche perché noi siamo molto esposti altrimenti a dare delle regole di forza o di buon governo addirittura, che però ignorerebbero la realtà, e quindi avremmo degli ospiti addirittura dei concittadini, ma non trattati come persone. E questa è la cosa che a me preoccupa di più, al punto che, e questo aggiungo due cose piccolissime, poi passo la parola, anche i particolari dovrebbero essere attenti. Per esempio, sulla parola solidarietà, io personalmente condivido la critica di Massimo Cacciari, che guarda sempre questo termine con un sospetto, perché di per sé contiene il termine del solido, e quindi una dimensione di forza, e quindi insomma in qualche modo poi un accostamento di potere. E quindi di fatto bisognerebbe cercare, suggerire una cosa che sottolineasse invece un'alleanza popolare che veramente fosse capace di non essere una posizione di potere o una gara di potere, ma il riflesso di una civiltà, di una cultura. E questo a livello ecclesiale sarebbe importantissimo, no? Perché per dono del Signore l'Islam geograficamente nel nostro paese è distribuito dentro nel paese, no? È una grazia di Dio che non ci siano i quartieri, è vero, definiti dalla religiosità, e quindi è un tuo vicino di casa, è uno che abita tre numeri più avanti. Adesso magari ci sono ancora delle disparità economiche, però non ci sono delle disparità culturali in questo senso. Allora credo che iniziative in questa direzione che insomma costruissero un'alleanza, ma non trovo una parola migliore, un'alleanza più che una solidità, una solidarietà, ecco, mi sembrerebbe importante. E rispetto allo spettacolo bellissimo di ieri, una piccolissima osservazione, perché ho molto apprezzato che gli attori portassero degli abiti comuni, però una piccola osservazione su di lei la farei per un motivo, e cioè che anche quando incontro una signora musulmana, una donna musulmana, in una situazione ordinaria, lei è vestita come un'altra donna, però si vede che appartiene anche a un altro mondo. Ecco, capisco che lei, la ragazza, passando attraverso il trituramento spaventoso del carcere, può anche rivestirsi di molti modi, atteggiamenti, grida, no, che sono più tipici di questo mondo recluso. Però io un pochino la salverei un po' di più, nel senso che benissimo anche lei le braghe, una maglietta qualunque, però si vede che viene da un'altra interpretazione culturale. Ecco, noi questa cosa l'abbiamo molto persa, perché siamo stati completamente acquistati dalle regole del mercato, e quindi poi della moda, e quindi poi dello spettacolo. E questo mondo secondo me è interessante, perché invece custodisce ancora queste cose. È una cosa che si può dire per esempio molto bene anche di una donna ebrea, di fatto poi si vede un po', si coglie che c'è un suo stile, anche un suo gusto, una sua concezione del bello, una sua concezione dell'eleganza. Ma è un'osservazione da niente, perché non toccava minimamente il valore dello spettacolo. Credo però che si possa procedere anche facendosi dei favori reciproci, no? Perché ognuno sia contemporaneamente sempre più con l'altro e sempre più se stesso, no? Io credo che noi scopriamo la nostra vera identità quando ci incontriamo, no? Non quando ci chiudiamo in un ghetto o siamo chiusi in un campo di concentramento. Quando viviamo nella città, è la proposta che emerge adesso, e ognuno ha delle ricchezze da portare, delle particolarità, Noi stessi ne abbiamo bisogno perché siamo appiattiti dalle regole commerciali e dalla moda. Anche i ragazzi a scuola sono appiattiti dalla moda, invece avremo bisogno di riscoprire delle particolarità.
Grazie. Quindi possiamo dire, facendo subito il microfono, sulla faccenda della solidarietà, che possiamo cogliere una delle bellezze, appunto se ne parla un po' nel libretto della lingua araba, perché è vero, solidarietà da solidus, quindi una cosa un po' dure. Invece in arabo noi diciamo il tadamun, che morfologicamente è il mazda, quindi il nome verbale della sesta forma. Prima forma del verbo è damina in arabo, che vuol dire includere. Damina ha un significato spaziale. Includere, la sesta forma normalmente ha un elemento di reciprocità, includersi a vicenda, sarà io includo te e tu includi me. Da questa idea spaziale, e quindi anche se si va a cercare sul traini, tanto per dire il nostro vocabolario di lingua araba, da quello viene poi anche il difendersi, proteggersi a vicenda, il tadamun, protezione a vicenda, cioè mi includo, quindi ti proteggo e nel momento in cui ti proteggo sono protetto da te. Ecco, da questa circolarità viene poi quella traduzione che in italiano è la solidarietà. E quindi forse si potrebbe dire un caso che tadamun potrebbe piacere di più che solidarietà, perché è più dinamico. Posso chiedere a Dino di andare avanti in questa riflessione. Che cosa possiamo come assemblea di cittadini di Bologna portare a questa assemblea di Roma in termini di buone pratiche sul territorio intorno all'idea della solidarietà, cioè al tadamo, di un'inclusione vicendevole? Quel che ti viene in mente tra le migliaia di cose che hai.
No, appunto, arriviamo Samad e io da Udine, dove ieri c'era una riflessione organizzata dall'Università di Trieste che era appunto intitolata Tadamun, a cui è intervenuta appunto anche Ignazio e credo che gli debbano anche il termine, e la traduzione era inclusione reciproca. E c'era un filosofo italiano, Abate, che diceva: ma questa è una contraddizione in termini, insomma, l'inclusione reciproca non è possibile da un punto di vista logico, perché esistono le identità e quindi le identità che si confrontano è difficile che possano includersi, se no devono rinunciare ad essere identità. E effettivamente il problema c'è da un punto di vista logico, nel senso che includersi reciprocamente è fare spazio, per questa dimensione spaziale che ricordava Ignazio. E fare spazio vuol dire in qualche modo sgomberare un po' della parte di sé per poter includere l'altro, anche perché appunto l'altro è diverso, non ci sta, o ci specchiamo tra uguali oppure l'altro non ci sta dentro, e quindi bisogna sgomberare, e bisogna sgomberare reciprocamente e sgomberare dai pregiudizi, cioè da tutto quello che è pregiudizio. Don Giovanni prima ce lo ricordava. Dobbiamo conoscerci. Io, l'esperienza che ho, le ultime due, diciamo, sono tornato, come ricordavi, dal Pakistan, dove sono stato 21 giorni in un villaggio rurale piccolissimo del Kashmir pakistano, condividendo la loro vita, tra l'altro anche con giorni di festa, perché si sposava appunto il primo dei miei amici pakistani. E la cosa che mi ha meravigliato moltissimo, loro erano 20 anni che non vedevano un occidentale, c'era passato un ragazzo greco 20 anni fa, quindi era un'attrazione del luogo, veniva a vedermi anche dai villaggi vicini. Ma la loro curiosità era anche rispetto al fatto che io ero cristiano, perché, io dico fortunati loro, nel raggio di qualche centinaio di chilometri io non ho incontrato preti, chiese, comunità cristiane, famiglie cristiane, e le loro domande erano molto ingenue. Dicevano: ma anche voi avete un libro sacro, qual è? Qui dal tutto l'imbarazzo di, cioè, noi ne abbiamo uno che però per metà è quello degli ebrei per metà no, così dico, però loro hanno sentito parlare della Torah, ovviamente conoscono Gesù, Issa, conoscono Maria, Mariam, ma li conoscono all'interno della tradizione islamica. Allora io mi sono in primo momento dico, ma come? Con tutta questa guerra di civiltà questi neanche sanno del cristianesimo, come dire, e gli elementi basilari. Poi mi è venuto in mente il mio paese d'origine meridionale, in cui fino a 20 anni fa, se qualcuno manca crede in Italia in generale, se avesse parlato di Islam o Maometto probabilmente non, anche noi avremmo avuto la stessa reazione, e in gran parte l'abbiamo. E quindi il primo problema del pregiudizio è quello di conoscersi. Cioè, Don Giovanni diceva dobbiamo studiare l'Islam, la storia, e questo è interessantissimo anche perché scopriremo, come dice Ignazio, l'Islam che è in noi. E dall'altra ci è anche molto utile. Qualche giorno fa una mia amica diceva ho fatto il digiuno delle ceneri, dice, lo faccio, ma normalmente per esempio non ho mai parlato con i miei figli. Quest'anno in qualche modo è venuto fuori il discorso e mio figlio più piccolo mi ha chiesto che cos'è il digiuno, perché fa il digiuno, e lei ha cominciato a spiegare la quaresima, la religione, lui si è illuminato e dice, ah, ma allora è come il Ramadan. Ecco, e quindi in qualche modo questo riconoscersi e riscoprirsi ci aiuta anche a ricostruire le identità, non a, come dire, a contrapporle. Però deve essere anche reciproco. Io credo, da quello che ho scoperto appunto in Pakistan, è che anche i musulmani di cristianesimo ne sanno veramente molto poco, e resterebbero anche loro stupiti di quanto cristianesimo ci sia anche nell'Islam. E questo credo, e anche qui però non dobbiamo neanche inventarci niente, perché sabato scorso c'era la moschea, il centro islamico di via Pallavicini, aperto, in cui sono andati credo 200-300 bolognesi in un pomeriggio a visitare, e anche loro, come dire, scoprendo che poi l'Islam non è tutto quello che trapassa dai pregiudizi e dai mass media. La parrocchia di Sant'Egidio, Don Giuseppe, la visita reciproca tra la moschea di Viale Ranzani e la parrocchia, anche lì, ma mettere piede in una chiesa, spiegare com'è la forma anche fisica del culto cristiano, sono elementi, come dire, costano poco e rendono moltissimo e aiutano a fare spazio. L'altra cosa è quella più normale di questo mondo. Ieri molti sono meravigliati che il Papa abbia visitato a Milano una famiglia musulmana e abbia accettato bere del latte, una cosa molto semplice, probabilmente durata qualche minuto, ma la cosa è esattamente condividere. E tra l'altro, come dire, condividere la mensa da un punto di vista del dialogo interreligioso è una delle cose più difficili che ci possa essere, perché appunto bisogna fare spazio all'altro, ricordarsi che non si beve alcol, ricordarsi che non si offre del prosciutto neanche fosse San Daniele, ma come dire, e allora su questo scherzavamo, adesso poi passo la palla a Samad, e diciamo, noi da qualche mese, da qualche anno, condivido proprio la vita quotidiana, gli spazi di casa con persone musulmane, e quindi anche qui per me, come dire, è una cosa assolutamente normale. Non lo è stata per molte cose, come dire, ci abbiamo preso le misure e le prendiamo ancora adesso quando si decide che cosa cucinare, anche perché ci sono 4 musulmani ma con 2 tradizioni alimentari diverse, e quindi anche lì bisogna prenderci e discutere, però è esattamente, come dire, condividere gli spazi, ma per noi è anche quotidianamente un confrontarci. È per esempio un rinnovare la benedizione della tavola che noi avevamo perso. Questo, dire Bismillah, che vuol dire poi nel nome del Signore, che va bene a tutti quanti, come dire, però in quel momento, come dire, stiamo mettendo insieme 2 tradizioni, 2 modi, in un modo semplice e che ha arricchito complessivamente tutti quanti noi. E da lì ad ascoltare un telegiornale insieme, quindi arrabbiarsi e quindi parlare degli stereotipi, poi conoscere la divisione al loro interno come la divisione al nostro interno. Se io dico la parola sciita, Samantha scatta sulla sedia, però anche lì queste sono le due cose fondamentali: includersi a vicenda, facendo spazio e quindi lavorando sulla riduzione dei pregiudizi e l'aumento invece della conoscenza reciproca, ma che è fatta di conoscenza di relazioni quanto più, come dire, semplici e quotidiane, di visitazioni reciproche.
Va bene, allora dai, sentiamo un po', abbiamo parlato un po' noi, sentiamo qualche nostro amico musulmano presente qui, cosa può proporre, che cosa ci può suggerire di andare a dire a Roma, cosa ci sarebbe bisogno di andare a dire a Roma, per anche, andiamo anche sul semplice. Anche attività sul territorio, per esempio ci si chiede, tanto venga, può venire qua, può parlare qua, ci si chiede solo per alimentare qua la vostra riflessione, c'è qualche attività di volontariato che possiamo fare insieme? No? Noi sappiamo c'è l'Islamic Relief, noi quando ci sono le loro attività caritative. Ma c'è, e noi abbiamo le nostre, ma c'è qualche attività di volontariato che si può fare insieme? I nostri ragazzi o i nostri adulti possono uscire insieme per qualche cosa, per esempio sul territorio? Questa è una domanda appunto che viene fatta. Prego, libera di dire qualsiasi cosa.
Innanzitutto assalamu alaikum, che la pace sia su di voi, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi chiamo Rasmeia e con me ci sono le mie sorelle Valentina e Jamila. Siamo qui a nome del CIB, che è la comunità islamica di Bologna, che è coordinata da Yassin Lafram, che sicuramente qualcuno conoscerà, che vi porta i suoi saluti, oggi non è potuto essere qua con noi. Allora, ho sentito con molto interesse l'intervento sulla parte, diciamo, del carcere, quindi sulle esigenze che hanno, diciamo, sì, di carcerati musulmani, e non voglio, diciamo, perché è stato tutto detto. E i musulmani in Italia hanno tantissime sfide nel quotidiano, anche molto piccole, e vorrei partire dall'ambito della scuola, perché credo che la scuola sia il laboratorio interculturale, interetnico, interconfessionale più importante, dove la presenza dei musulmani è più visibile, è più numerosa anche, perché ormai le nuove generazioni stanno crescendo a rapidità accelerata, in modo esponenziale. E io mi ricordo per esempio che quando andavo a scuola, come sapete nell'Islam ci sono due feste religiose, come nel cristianesimo, no? Cioè il Natale e la Pasqua. Noi abbiamo queste due festività che sono importantissime, che sono la fine del Ramadan e la festa del sacrificio, e queste due feste si passano tra loro due mesi. E sono, diciamo, ogni anno, non cadono nello stesso giorno, ma ogni anno indietreggiano di due settimane. Quest'anno, per esempio, la fine di Ramadan sarà più o meno, ora bisogna vedere la luna e tanti calcoli, però più o meno a fine giugno, se Dio vuole. E quindi a fine giugno, luglio, agosto, quindi fine agosto, inizio settembre ci sarà l'altra festa. È vero che in questo periodo le scuole saranno chiuse, ma quando andavo a scuola io, per esempio, per diciamo, condividere queste due giornate con la mia comunità e quindi andare a pregare la mattina, dovevo perdere dei giorni di scuola. Dovevo scrivere due giustificazioni all'anno, tra virgolette, sprecate, perché non ero né malata né impossibilitata ad andare a scuola, però sceglievo di condividere quel momento con la mia famiglia, con la mia comunità. Come saprete, essere una minoranza non è facile, soprattutto essere musulmani in questo periodo storico dove, diciamo così, i mass media certo non ci dipingono in modo né corretto né tantomeno positivo, e quindi è brutto per dei bambini dover scegliere se non perdere due giorni di programma scolastico o appunto condividere questo momento importantissimo, che altrimenti il cui sentire viene perso con l'andare del tempo, se un bambino decide per esempio di andare a scuola perché ha una verifica, perché ha la terza prova, per esempio la simulazione delle prove pre-maturità, eccetera. Quindi sarebbe secondo me diciamo carino che non dico chiudere le scuole per quei due giorni, ci mancherebbe, noi musulmani non è che veniamo qua per pretendere delle cose, però sarebbe interessante magari dedicare quelle due giornate all'interno delle scuole per parlare appunto di cosa sono queste due festività e lasciare quindi i bambini musulmani liberi di condividere con le famiglie questi momenti anche senza giustificazioni, cioè introdurre nel calendario scolastico queste due festività, perché ormai sempre più bambini, lo sappiamo se andiamo in una qualsiasi scuola elementare o medie, sono appunto di religione islamica. Questa è un solo una piccola riflessione, sì, una delle prime. Poi c'è il mondo degli adulti e quindi del lavoro. Ovviamente la nostra domenica cade di venerdì, che è un giorno lavorativo, e la nostra messa, diciamo così, cioè la preghiera del Jumà, della collettività, è appunto il venerdì a mezzogiorno, l'una, e appunto siccome l'Islam è una religione molto, è un'ortoprassi, è anche molto pragmatica, diciamo così, ed è comunitaria, quel momento lì è molto importante per un uomo soprattutto, più che per le donne, per l'uomo è anche un obbligo, diciamo così, di fede. E tanti non possono andare a pregare, devo dire sinceramente, perché per esempio il datore di lavoro non dà il permesso, o perché magari quel permesso gli viene scontato, non so, o non viene pagato, per esempio. Ma io penso che anche se non fosse pagato, tanti musulmani accetterebbero, non importa, non è quello secondo me il problema, è proprio avere, diciamo così, il tempo da dedicare alla propria identità spirituale, perché quello per un musulmano è importantissimo. Un musulmano è molto attaccato alla propria religione, perché appunto è un'ortoprassi, cioè un musulmano è colui che fa che cosa? Innanzitutto 5 preghiere al giorno, che è proprio la base, e poi il Ramadan, e poi la testimonianza di fede, e il pellegrinaggio se può, e la zakat ogni anno, e la zakat e l'elemosina, cioè dare una parte del proprio avere, della propria ricchezza, una percentuale precisa a chi sta diciamo peggio, no? E rispetto alla domanda, il volontariato, sì, abbiamo citato appunto Islamic Relief, è un'organizzazione come la Caritas, diciamo così, è una NGO, quindi è un'organizzazione no profit britannica, è nata a Birmingham ed è appunto di stampo islamico, e però diciamo che ha come beneficiari tutti, musulmani, cristiani, atei, chiunque si trovi nel bisogno di ricevere anche solo dei pacchi cibo, Islamic Relief è lì. Islamic Relief ha lavorato tantissimo anche qua in Italia, soprattutto quando ci sono stati terremoti, a Donna e a Perugia, insomma lavora tantissimo sul territorio italiano, e insieme si possono fare tante cose. È appena nata un'associazione che si chiama Dawa, che fa assistenza sociosanitaria da parte di operatori musulmani verso pazienti musulmani e non musulmani. Quindi, oppure tanti dei nostri ragazzi musulmani fanno volontariato in Croce Rossa, all'Avis, quindi doniamo il sangue anche con il, per esempio l'Associazione dei Giovani Musulmani d'Italia, magari ogni anno c'è l'appuntamento di appunto organizzare un gruppo e andare a donare il sangue anche per una questione diciamo non solo sociale ma anche diciamo biologica, nel senso che i sangui è vero che sono di 4 tipi, però sono anche diversi, e quindi magari c'è bisogno anche del sangue di persone che vengono dal Pakistan, dal Marocco, perché comunque è un sangue diverso appunto da quello di italiani autoctoni.
Va bene, grazie molto, grazie. Mi sembra molto utile delle indicazioni. Per esempio negli ospedali noi sappiamo questo Don Giovanni me lo ha spiegato che i cappellani degli ospedali hanno il problema che si trovano di fronte a un musulmano morente e non sanno chi chiamare, per esempio, perché magari questa persona nel momento in cui sta morendo, si trova in una situazione grave di salute, vuole lasciare certe indicazioni a una persona che non sia il membro della sua famiglia, ma che sia un responsabile di una comunità. Quindi per esempio l'idea, ne abbiamo parlato già e la riporteremo, quello che ogni ospedale possa avere una lista di persone delle comunità islamiche sul territorio che possano essere contattate in caso di urgenza, e che si presentino, questo è utile. Se posso, e poi passo subito il microfono, reagire alla sua, alle molte cose utili che lei ha detto, come dire, entrare in dialogo, direi questo. Lei ha ricordato appunto il problema, dice la nostra messa al venerdì ma non è festivo, e quindi questo atto è aggiunto che è partecipato, è molto importante soprattutto per l'uomo. Ecco, allora io vorrei suggerire, perché qua siamo in una questione di elaborazione di una comunità italiana di cittadini, nuovi cittadini, vecchi cittadini, dove ci sono tanti fedi. Io penso che uno dei problemi che abbiamo è quello della crescita di un Islam italiano-europeo, autenticamente italiano-europeo, cioè che non sia il trasferimento di pezzi di Marocco o dei pezzi di Tunisia, ma che vuol dire che cresce in certe cose. Una delle cose mi viene in mente è questo: perché le donne non devono partecipare alla preghiera del venerdì, o se vanno andare, lo dico così, ma non polemicamente, lo dico proprio, oppure andare nella saletta delle donne? No, fin dall'inizio dell'Islam noi sappiamo che il profeta, quando era presente, gli uomini davanti, le donne dietro, la resa catenica, questa era cosa. Non le donne davanti, gli uomini dietro, perché altrimenti gli uomini si distraggono, si dice, il punto è quello, ma le donne dietro, poi secondo me potrebbero distarsi anche le donne, solitamente, però nella tradizione islamica c'è il principio che gli uomini stanno davanti e le donne dietro. Io penso che il recupero di questa dimensione maschile e femminile della preghiera del venerdì faccia bene alla preghiera islamica. È un elemento, la presenza delle donne nella moschea, nell'atto della preghiera, nell'atto della predicazione, aiuta il predicatore, fa evolvere quello che lui può dire. E quindi per esempio io auspico che ci sia un certo movimento all'interno dell'Islam italiano. Io capisco che uno dice, ma c'è una sala di preghiera che ci stanno 50 persone appena, mi vengono 120 uomini, dove vuoi che metta le donne? Io capisco che c'è l'obiezione, però la riconquista teorica del principio, che è un principio della tradizione. Noi abbiamo anche nelle nostre chiese ortodossi, quando ero in Siria, gli uomini tutti da una parte, le donne tutte dall'altra, quindi la conosciamo anche noi questa divisione. Secondo me farebbe bene, sarebbe un bel segnale questa cosa, recupera la presenza delle donne, non solo nel Musalla, nei giorni quando si fa la preghiera all'aperto, ma anche quando si fa... Ancora, vieni Daniele. Facci qualche proposta.
Ce l'hai con me? Sabine,
c'è
stato. No, fra gli altri mi diverto molto perché mi dà lezione d'arte, insomma, in qualche modo. No, prima volevo rispondere all'amico Dino. La differenza sostanziale tra l'Islam e il cattolicesimo, i 10 comandamenti sono i vostri e sono i nostri. La differenza sostanziale è l'unicità e la Trinità. Quindi possiamo apprendere e conoscere l'Islam e il cristianesimo, il cattolicesimo, attraverso la pratica, perché in teoria molti di noi lo sanno, però l'ata maluna, mata faluna, in qualche modo, perché non fate quello che dite? L'altra, la sorella dice giustamente il fatto che non abbiamo la possibilità di effettuare nuove festività, di non fare la sala del venerdì, se vuoi ne posso aggiungere tanti, che non c'è la mensa halal lecita per i nostri figli e via dicendo. Ma il problema di fondo, a Bologna la realtà sono 14-15 musalme, 20 stanze adibite a sala di preghiera. Alhamdulillah, ringraziamo il Divino che in qualche modo siamo emersi nei garage e le cantine dove li facevamo una volta. Però se andiamo a contare, sono vuoti, rispetto al numero dei musulmani e musulmani presenti sul territorio, sono vuoti. Cioè, in poche parole, cacciamo fuori 14-15 mila euro al mese di affitti di questi posti, Prendiamo la moschea di Palermo di cui l'ho assistito per 13 anni. All'inizio il giardino con la struttura coperta non bastava, c'era il posto per le donne. Nella vecchia di via Guelfa molte volte rischiate, coltellate, litigate con i fratelli nordafricani perché bivaccavano loro, lasciavano le loro valigie e impedivano alle donne in qualche modo di venire a fare la preghiera. Tutti sappiamo che non è un obbligo per la donna venire alla moschea, ma se vuole può. Quindi, il problema di fondo siamo sempre noi. Io parlo da musulmano italiano, in qualche modo sono musulmano di serie B, perché non parla la lingua araba, perché non vengo dal mondo arabo e via dicendo. Quando in qualche modo si parla con i fratelli arabo africani o asiatici, in qualche modo, che c'è questo rapporto di frequenza della moschea, di conoscenza, scambi di idee, in qualche modo sappiamo qualcosina, beh allora insomma non è che poi sono così male questi musulmani italiani, in qualche modo sanno praticarlo in parte, diciamo, magari la pronuncia è un po' debole dal punto di vista della studio del Corano, della recitazione del Corano e del Centro. Però col tempo in qualche modo si sentono un po' loro inferiori a noi, nell'umiltà assoluta ci mancherebbe, la superiorità non esiste nell'Islam, ma il Divino dice il migliore di voi è colui che più mi teme, questa la donna, l'uomo, il bianco, il nero e eccetera. Ma in qualche modo facciamo ricordare loro che noi l'abbiamo scelto, il Divino ci ha scelto, noi l'abbiamo studiato, cioè sappiamo quelle che applichiamo e quelle che coscientemente facciamo, mentre loro in qualche modo, come tanti, io ero un ex chierichetto, in qualche modo mia madre diceva hai la vocazione per fare il prete, quindi devi fare il prete. Ho detto mamma mia, richiedimi tutti, io questa vocazione non la sento. Ma la convinzione assoluta, diciamo, di un'entità superiore a tutti noi, l'ho sempre creduta. Quindi per dire appunto che l'abbiamo studiato, l'abbiamo ricercato, con la sincerità e la trasparenza, poi il Divino ci dà questa grazia, diciamo. Per arrivare a dire appunto che conoscendoci, loro l'hanno scelto, loro lo applicano, sono più costanti di noi, in qualche modo siamo esempi per loro. Per tornare al discorso che dicevi nei casi in qualche modo del permesso che ci viene negato in qualche modo, perché non c'è un'entità, una normativa legislativa a livello di Stato per dare appunto i requisiti per tu accedi e tu no. Questo è uno che ci manca. L'altro messaggio che porterei a Roma sarebbe forse uno dei più importanti, perché se guardiamo un po' intorno siamo tutti sulla mezza gioventù passata ormai, no, i nostri giovani valorosi e baldi in qualche modo sono assenti, e qui ci dobbiamo chiedere che la colpa è nostra a livello di famiglia, a livello di scuola, cioè il rapporto ormai fra famiglia e scuola è chiuso da anni, il rapporto di dialogo in casa fra di noi altrettanto scarseggia, per non dire poco, e in qualche modo questi giovani speranzosi nel futuro, inshallah che saranno loro i futuri eredi di questo mondo, inshallah speriamo di pace meglio di adesso, ma purtroppo ci manca. Quindi i giovani noi secondo me non dobbiamo distiparli, ma dobbiamo valorizzarli, saranno gli uomini del domani. Se questi incontri che dicevo, questo gruppo da creare fra musulmani, cristiani, laici, tutti, perché siamo tutti esseri umani, tutti sentiamo i dolori, tutti sentiamo le gioie, non c'è differenza alcuna, diciamo, fra gli individui, se non nelle opere di buona, la sua buona volontà di portare a tempo questo impegno costante che si prefigge di arrivare, diciamo. Quindi questa secondo me è una proposta più prioritaria rispetto, diciamo, a altri, come aveva appunto permesso di fare nelle case. E se in qualche modo i nostri giovani li affianchiamo finché ci sono questi uomini di buona speranza, di pace e buona volontà, in qualche modo possiamo sperare nella flotta futura che abbia la base in qualche modo per far sì che possano portare avanti questo lavoro. E se in questi incontri giovani poco e niente scarseggiano sempre di più, arriva alla fine che ci troveremo noi già nell'altro mondo, e questo mondo solo il Divino sa come andrà a finire. Sarebbe tanto altro da dire, però te la faccio.
Grazie Daniele. Bene, quindi sono capito il punto della relazione tra le generazioni, quindi mostrandoci, aprendoci uno spazio anche le generazioni loro, il rapporto generazionale loro, anche loro, questa cosa. forse per continuare semplicemente a fare quello che fa girare la parola, chiedere a Cristina Caritas. No, perché il più possibile far girare.
È una cosa piccolissima.
Vieni. Anche non so, staccato.
Sì, non funziona.
Io è acceso. Ah no, ha abbassato perché era troppo facile. Anche cose molto.
Sì, cose pratiche.
Pratiche, cose che portiamo. Perché
no,
tu.
Io guardavo. Così non
va. No, va, va.
No, mi sembrava che mancasse i poveri.
Sì.
No, a me viene in mente signore che vengono da noi, musulmane. Tante mi raccontano che fanno servizio di volontariato nelle Caritas parrocchiali. Mi sembra che, insomma, tante signore chiedono di dare una mano, chiedono di. E questo è fare insieme, conoscersi insieme, insomma, conoscersi facendo insieme.
E questo è possibile? Questo
sì,
è...
molto, sì, sì, sì. Sempre di più ci sono Caritas che mi dicono che le signore ci chiedono di aiutarle a fare parte spesa, che poi il sabato distribuiscono a 100 famiglie. Il venerdì vanno a preparare insieme i pacchi per la spesa. A me è capitato di accompagnare una mamma incinta, insomma il suo bimbo aveva molti problemi fisici, quindi abbiamo scoperto in questa ecografia insieme, insomma, mi è capitato di pregare con lei, ci siamo accorte che, quindi penso proprio questo accompagnamento, questo stare con loro, ci fa conoscere a vicenda, ci fa conoscere, insomma, rispettivamente il nostro Signore, insomma, ci siamo trovate proprio a piangere insieme e piangevamo, ci dicevamo, insomma, pregavamo lo stesso Dio, ecco, quindi lo stare insieme, fare delle cose insieme. Mi sembra che anche alcune mamme ci raccontano che anche le scuole, soprattutto le scuole elementari adesso, tante scuole elementari il pomeriggio fanno dei momenti con le mamme insieme, insomma, anche la Luisa, insomma, un po' questa esperienza a Castelmaggiore con le mamme, fanno scuola di italiano per le mamme, fanno. E questo sono mamme italiane e mamme arabe, insomma, che stando in casa non conoscono l'italiano, quindi penso che bisogna sempre di più inventarsi di fare cose insieme. E vedo che anche loro hanno molta voglia di prestare le loro ore della giornata. Fare delle cose insieme per i poveri.
Bene, Luisa, vieni subito.
Ma un pensiero, ma è un po' provocatorio.
Cosa andiamo a dire a Roma?
No, un pensiero è che è questo, che nell'ambiente che vivo io faccio la referente per la pianura est, come ti avevo detto,
sì,
dell'intercultura, e però attualmente la situazione, c'è molta superficialità, quindi il problema della conoscenza, è, che accennava un po' Giovanni, è emergente. È perché c'è anche proprio, non so, le maestre sono sempre le più ignoranti perché sanno un po' di tutto e poi alla fine non sanno niente. E quindi io mi scontro con le mie colleghe cioè a dover discutere di basta dire no maiale, è il bambino musulmano, non è il bambino no maiale, perché ragazzi, a parte che associano questa cosa a musulmano, a maiale, che insomma non è neanche molto carino, proprio cose banalissime, quindi una grande superficialità c'è. E la mia provocazione è, io che ho vissuto, perché ho insegnato religione come primo, insomma, questo concordato, se facevano una storia delle religioni gestita anche bene da persone capaci, perché queste difficoltà purtroppo i mass media hanno una forza anche su chi ha una formazione, anche su chi ha una formazione che viene dal seminario, quindi da insegnanti di religione, cioè non si può fare di tutto un erba un fascio, però sinceramente anche una formazione approfondita però settoriale non aiuta, cioè magari appunto quello che aiuta è la relazione diretta fra le persone, quindi momenti di incontro così, e anche la, la conoscenza e la, soprattutto la solidarietà. Cioè quando queste mamme iniziano, però questo problema della solidarietà adesso è forte, perché è sempre più difficile trovare mamme che fuori dalla scuola sono solidali, perché c'è la responsabilità anche portarli a trovare qualcuno che accompagna a casa un bambino che ne ha bisogno, che fa la stessa strada e abitano porta a porta, è difficile, ecco. Quindi insomma, per me il punto centrale è quello della solidarietà, perché da quel punto lì si può poi arrivare a recuperare le differenze religiose, che comunque, perché poi i nostri bambini non ne sanno mezza, cioè fanno 2 ore a settimana di religione, ma cioè, sinceramente io che faccio solo italiano e non religione, cioè, tante volte devo tirar fuori dei confronti, dei parole, perché no, non sanno, quindi fanno 2 ore più il catechismo così, ma insomma non rimane molto, perché dipende, se lo fai a livello di superficie sono contenuti, invece bisogna andare a, non so, quella cosa che lei la, tu gli riesci a dire, tu gliela riesci a dire perché con questi poeti, con questi, è quello che mi ha colpito, cioè riuscire a un dialogo, bisogna scavare è sotto che si riesce a fare un dialogo. Allora penso che nelle scuole elementari, se si riescono a creare momenti di solidarietà tra mamme, anche solo perché portano ognuno la propria torta e non hanno difficoltà a mangiare la torta fatta dalle mamme di un altro, perché c'è anche quel problema lì, allora si riesce, cioè si hanno delle cose molto molto positive, molto, perché si scopre la bellezza del diverso, insomma, cioè la bellezza di qualcuno che ti dà qualcosa, perché ti comunica una cosa nuova, una ricetta nuova, non la tua solito tortellino, finalmente arriva. Comunque tante strade, cioè noi mangiamo il couscous, mangiamo alcune maestre mangiano coi bacchetti il riso, perché siccome arriva a blocchi, perché lo cucinano alle 9 di mattina, allora abbiamo trovato di mangiarlo con i bacchetti. Quindi delle esperienze positive ce ne sono moltissime, però secondo me, se uno guarda, insomma, io che guardo tutta la pianura, insomma nord-est, perché è quello il riferimento e i contatti che ho con le altre referenti, insomma bisogna lavorare molto, e quindi se questo concordaccio potesse essere visto, questa storia di religioni, non sarebbe poi malato, penso che c'era prassi quando
grazie. Che la cosa si sta scaldando, io ricordo solo per non prendere il filo. Allora, il tema della conoscenza è stato toccato fin dall'inizio, il trasferimento della conoscenza come atto fondamentale di solidarietà all'interno della comunità. Poi quindi questo coinvolge, Luisa, mi pare, la dimensione della scuola, che sarebbe il luogo di formazione della conoscenza, della formazione anche degli insegnanti di religione. Questa è una cosa che possiamo andare a dire, no? Forse non si può trasformare l'ora di religione immediatamente, però se una formazione diversa, più ampia, dell'insegnante, la trasforma lui. E poi una serie di, appunto, di piccole pratiche molto utile, questo accompagnamento a casa, inclusione reciproca, io lascio che mio figlio salga sulla macchina dell'altro e prendo in macchina il figlio dell'altro, queste sono cose molto semplici. E poi la cosa che diceva Cristina, che molto come il fatto di compatire insieme, e anche questo è la dimensione dell'ospedale. Noi sappiamo quanto è importante, per esempio, per l'Islam la visita al malato. È una delle cose dell'etica islamica, della dabiate islamia più importante. Non è necessario non impone di essere musulmano, non devo diventare musulmano per andare a visitare il vicino che so che si è ammalato in ospedale. È un uomo come me, il suo fegato funziona come il mio. Quindi questo fatto della compassione credo
che sia una grande conquista di, insomma, della vita della città.
Non so se c'entra un granché, no, ma un secondo solo. Ma lo spettacolo di ieri e soprattutto anche l'intervento della Cristina e della Luisa mi hanno fatto pensare sempre in quest'ottica di favorire come conoscersi, insomma, no? E che sia una conoscenza reale, che sia una conoscenza fruttuosa, no? Più che formale, se parlavano sempre di mamme loro, e quindi se le donne in realtà non hanno, non è una via un po' privilegiata, no? Per consentire questa conoscenza. Mi veniva da pensare che lo spettacolo di ieri è stato organizzato dal gruppo delle donne, insomma, della parrocchia, e che quindi non so se appunto dei gruppi di condivisione a livello di donne possano essere più facili, insomma, no?
Questo credo sia molto importante, il ruolo della donna nel creare relazioni, sistemi di relazioni, molto, molto importante.
Non posso parlare anche da qua, una voce potente.
Ma sei sicura che ti ascoltano?
Sì.
Anche qui è dietro.
Io lavoro in biblioteca solamente.
Ah, dimmi qua che parte fai.
Allora, io lavoro in biblioteca sulla Borsa, che è una grande biblioteca in centro a Bologna, e non so se è un luogo dove si può parlare di solidarietà, ma sicuramente di grande convivenza, dove convivono persone di estrazioni diverse, non è connotato religiosamente, ma dove è un posto dove credo che ognuno un po' si senta a casa. Ed è un posto un po' speciale anche perché c'è una grande convivenza invece di generazioni diverse, dove nello stesso luogo convivono dal neonato appena nei primissimi mesi fino alle persone anziane. E si sta attivando questo scambio anche reciproco, per cui abbiamo dei volontari che insegnano l'arabo a chi vuole, e nello stesso tempo vengono a imparare l'italiano, quindi credo che sia un luogo un po' unico che andrebbe guardato con un certo interesse, forse anche proprio perché non ha connotazioni eccessivamente religiose, sì, ma più di scambio. Mi pare che questo l'ha un po' sottolineato Michela Murgia in quest'ultimo libricino che si chiama Futuro Interiore. È un luogo un po' speciale, dove riescono a convivere culture, religioni, persone diverse, in un clima molto pacifico e molto anche di collaborazione. Adesso noi abbiamo appunto persone di comunità diverse che vengono a imparare o a conoscere i servizi che questa struttura offre per poi farsi tramite nelle loro comunità, quindi in realtà c'è un grande dialogo, e c'è un grande dialogo anche per dire con tutti i ragazzi di seconda generazione, quindi molte attività, insomma, mi sembra che andrebbe un po' guardato come luogo, insomma, che ha delle proposte da fare.
Interessante. Vieni. Sì, poi volevo chiedere a Luisale. Luisale, devi venire.
No, velocemente, anche perché mi ricollego sicuramente a quello che è appena stato detto. Quando avete parlato prima di una definizione di solidarietà, quello sì, che avete fatto, avete parlato della necessità di fare spazio all'interno di ognuno per poter accogliere.
Dino, no? Diceva, appunto, questione. Puoi sgombrarli.
Ovviamente questo discorso, dato che partito, vale anche dentro la città, cioè è chiaro che ci vogliono degli spazi all'interno dei quali incontrarsi, all'interno dei quali esercitare questa solidarietà. Voi avete parlato di carceri, di ospedali, ma ce ne sono tanti altri. Allora, e volevo proporre all'agenda di questo incontro, sì, che fate, e questo tema degli spazi, perché nel 50 anni fa, nel 1967, in Italia è stata fatta una legge che stabiliva che ogni cittadino avesse il diritto ad avere spazi pubblici utilizzabili da tutti i cittadini, da ognuno, per 18 metri quadri a testa. È una misura importante, 18 metri quadri di spazi pubblici. E questi dovevano essere primariamente le scuole, poi tutti i centri sociali, civici, le biblioteche, ma anche il verde, lo spazio pubblico aperto, insieme. e questa legge compie adesso proprio 50 anni. Questa legge dove è stata applicata molto in Italia, Bologna è stato sicuramente uno dei posti dove è stata applicata in maniera esemplare, ed è stata molto utile per creare alcune possibilità di cambiamento, di miglioramento nella società italiana in quel momento, di 50 anni fa. E adesso questa legge, che nessuno ha mai messo in discussione da allora, in realtà è un po' in crisi, perché si cercano tanti modi di derogare all'applicazione di questa legge, questi spazi sembrano considerati oggi quasi un lusso, il fatto che siano spazi pubblici, che siano difficili da gestire, costosi, eccetera, appunto come le biblioteche o un certo tipo di scuole. E quindi adesso anche la regione Emilia Romagna sta facendo una legge nuova e ci sono tanti modi di derogare a questo obbligo, cioè si stanno rimettendo in discussione queste cose. Invece come in quel momento credo che sia stato molto utile, per esempio pensate a quanto hanno contato le scuole in quel momento, gli asili nido o certi centri civici su un ruolo diverso delle donne nel lavoro, nella società in Italia, no? Proprio a partire da quegli anni. E oggi invece poter ridiscutere, riaprire un discorso sul senso di questi spazi pubblici in una realtà che sta cambiando così, potrebbe darsi delle possibilità, credo, molto ampie di rimettere in discussione degli spazi di solidarietà dentro la città, anche partendo dall'enorme patrimonio che in questi anni si è creato, oppure pensando a come è diverso il modo di cambiare la città, per esempio il fatto dell'abbandono degli spazi produttivi, eccetera, eccetera, che crea nuovi spazi che potrebbero essere messi in discussione con questo stesso obiettivo della solidarietà. Questo credo che sia un argomento da tenere presente.
In pensa non mi è mai venuto in mente, però l'architetto è un urbanista. Wissal, dai. Il tuo punto di vista.
No, ma io faccio parte di un'associazione che facciamo un corso per l'insegnamento dell'arabo ai bambini arabi, e quest'anno è stata un'esperienza diversa perché abbiamo avuto il finanziamento a questo progetto grazie alla parrocchia e all'aiuto del presidente del quartiere ed anche della comunità. È bello che c'è quest'anno che abbiamo coinvolto anche le mamme, che le mamme arabe ci hanno dato una mano, e è una cosa nuova per loro perché di solito le mamme arabe non danno da fare in questo ambito, infatti quest'anno sono state brave a dare una mano e avere la coscienza che questo lavoro è molto importante e dare aiuto e appoggio ai loro bambini a sapere da dove vengono, la loro origine, la loro identità, e abbiamo ancora bisogno di appoggio dello Stato perché ci sono delle persone che sono contrarie a questo corso dell'arabo e vogliono toglierlo, e speriamo di avere appoggio.
Va bene, grazie. Quindi questo insegnamento, servizio di insegnamento ai bambini. Samar, dai, dici tu anche, tu che quando ti sento che sei arrabbiato, ecco, con quello che succede in città, eccetera, eccetera, non va qui, non va là, così. Tu quale proposte faresti, ecco, per il funzionamento, per un migliore funzionamento della città? Proprio sotto il punto di vista dei rapporti tra le diverse etnie, tra le diverse fedi, tra chi crede e chi non crede, anche la vostra posizione come comunità islamica sul territorio.
Io sono una donna un po' pessimista, quindi credo da adesso. No, per cioè di solito anche durante quanto vado a parlare sempre di Lussurdo, questo documentario fatto da Marco Santarelli, di cui Ignazio forse ne ha parlato o cose del genere, cioè mi vengono fatte tantissime domande sia dai ragazzi, da adulti, sono varie tematiche, sia sul documentario, sui punti che si sono stati toccati nel documentario, anche ieri a Udine, varie domande anche con questo docente di filosofia e così via. E una delle, cioè delle tante domande, no, che mi colpiscono tra i tanti, no, perché sono sempre interessanti, poi quelle dei giovani sono quelle più interessanti, di solito sono timidi, forse perché un ragazzino non, si fa fatica ad ascoltarlo, anch'io nonostante dico io adesso questo qua, però quando vado a casa di mia sorella faccio fatica ad ascoltarle, però comunque sono timidi appunto, però fanno delle domande che sono molto importanti, basta solamente ascoltarle attentamente, fanno delle domande innocenti così, quindi sono molto diretti, e tra queste domande una, cioè come possiamo fare, no? Dalla mia esperienza che sono stato in carcere, poi sono passato alle case del Labo, da ex detenuto, così, no? Come possiamo fare a cambiare le cose, cioè per un mondo migliore e così via? L'esperienza che ha funzionato di te, come possiamo fare per applicarla ad altre, come possiamo vivere meglio, eccetera. Riflettendo molto, mi viene proprio questa risposta, che Dio solo sa se è giusta oppure sbagliata. È difficile, no, prendere i benefici di una foresta oggi, cioè anche se ci mettiamo per una foresta o per un parco per farlo, noi non ne potremo godere di quei benefici, quindi a sradicarla, a tagliarli tutti ce la facciamo, possiamo andare a tagliare tutti questi alberi qua, ma se li vogliamo li dobbiamo seminare e lasciare degli anni. Quindi dobbiamo solamente seminare, probabile che i frutti non li vedremo noi. Noi non ne possiamo vedere, anche volendo, è difficile, magari vedi appena che inizia a settare, ma noi dobbiamo solamente seminare. E questo è lì. Ci vogliono anni, cioè c'è una generazione che sta nascendo adesso, invisibili, no? Che non riusciamo a notarla. È quella noi di cui ci possiamo preoccupare, forse non qualcuno di noi, non, che sa, Dio solo sa, però i frutti sono, secondo me, sono molto, li vedranno i nostri figli, quindi possiamo solamente seminare, proprio è così, qualsiasi cosa non si può fare dall'oggi al domani, non è che oggi facciamo il discorso poi domani cambia anche con questo incontro a Roma, questi sono dei piccoli semi, questo incontro di oggi non è nulla rispetto a un piccolo semi, però domani potrebbe essere un albero, dove i nostri figli saranno insieme, ci riuniranno e saranno sotto l'ombra di questo albero che oggi noi seminiamo. Ci vogliono anni. Quindi secondo il mio punto di vista, quindi quelle domande miracolose, perché oggi siamo in un'epoca di velocità, quindi vogliamo vedere subito. Un albero lo seminiamo oggi, lo vogliamo vedere crescere domani, un pollo anche, lo dobbiamo subito crescere così, e così dicendo, quindi ci vuole del tempo, ci sono alcune cose che c'è bisogno di tempo, che non si possono fare dall'oggi al domani, le possiamo seminare, magari sperando, no, che arriva la pioggia, come non, che arrivi, non arrivi, il sole si brucia, la neve qua e là, però secondo me saremo anche ottimisti sperando, no, che questo albero cresca. L'altro anche punto di vista, anche come diceva, anche sentivo i nomi di questa associazione, è tra leggi, no? Che proprio come citava Ignazio all'inizio, che la prima parola della rivelazione islamica, leggi, che poi è stata una delle mie punto anche svolta di vita, cioè da poter uscire da un mondo che era completamente diverso, che forse non sarei neanche qui oggi, è proprio l'istruzione, no? L'ignoranza assimilata a qualsiasi cosa ne esce fuori solamente della violenza. L'avevo anche pubblicato
su Facebook, l'ho visto le tue cose.
Ignoranza più religione vuol dire terrorismo, ignoranza più potere vuol dire tirannia, ignoranza più povertà vuol dire criminalità, cioè l'ignoranza a qualsiasi cosa fa solamente, crea solo danni, fa solo violenza, è la base di tutto. Cioè mi ritengo anche delle volte, faccio anche prima una riflessione, no? Cioè sul mio stato come musulmano, no? Dentro un paese cristiano, cioè un paese laico in realtà, però dove è una maggioranza cristiana, delle volte anche solamente, tantissime volte non pregavo, cioè non perdevo la preghiera, pregavo la mattina e la sera staccavo, poi per una settimana sì, altra no, dimenticavo proprio il Dio, cacciavo anche gli semi e così via. Però quando ritorni a Dio, veramente ti senti libero, non c'è un'imposizione. Io oggi veramente mi sento libero di scegliere. Io sono un musulmano, ma non perché qualcuno me l'ha imposto, come il signore Daniele qui davanti, cioè non è che l'ha ereditato, cioè non è che ha visto i suoi genitori farlo e l'ha fatto, poi ha cresciuto in quell'ambiente, poi dopo per una serie di cose. Qua c'è veramente la libera scelta, cioè proprio di, ed è una cosa veramente molto importante, ma veramente molto importante. Cioè come sei nato, come Dio ti ha creato, arrivi ad un'età dove tu scegli, come nostro Abramo ha fatto. Cioè ha trovato, anzi lui ha trovato veramente delle difficoltà con dei genitori che lo perseguitano, con tutta una comunità che lo perseguita. Mentre qua ti trovi a un'età e proprio sei tu e la tua coscienza. Tu sei libero di scegliere ed è una cosa importante. Quindi sempre alle tematiche delle libertà. Quindi concludo qua per non tirarla lunga, lascio la parola a te. Quindi la cultura è la base di tutto, la cultura, di cui anche il mondo arabo soprattutto ne soffre tantissimo, il terzo mondo in generale, non solo quello arabo, anche al di fuori, ne soffre veramente tantissimo, la media di libri letti, cioè una scarsissima cultura, questo, quindi la cosa è la base di tutto, investire su quella, cercare di disseminare della cultura dappertutto, forse tra qua 50, 60, forse più avanti ne vedremo i frutti sui nostri figli. È un compito difficilissimo, però su questo punto direi sono ottimista.
Grazie Samari. Quello che hai detto Amelia. Qui no, vieni. Poi sentiamo a me. Volevo dire su questo una cosa che arriva. Lui ha toccato il punto della coscienza. Lui dice, mi sento come Daniele, che lui era nato con una mamma che diceva tu devi fare il chierichetto, devi fare il prete, no? Però appunto lui ha scelto di essere musulmano e quindi ha il senso di aver fatto la scelta. Questo dà anche la sua dignità, no? Perché io sarei un musulmano di serie B, direbbe, perché gli altri sono tutti nati musulmani, però io sento anche la forza della mia personalità perché io l'ho scelto. Questo punto, e lui dice, io sento di aver fatto la scelta, ero musulmano di nascita, ma a un certo punto, questo punto, in modo specifico, della libertà di coscienza, è una delle grandi battaglie che forse possiamo fare insieme, io non so se si può proporre questa cosa a Roma, nella costruzione di questa società multietnica, multireligiosa, affermando che la scelta religiosa è una scelta della persona e che nessuno può scegliere per te. E quindi il diritto alla scelta e il diritto alla conversione, questo vuol dire anche. Questo credo che sia una, come dire, una restituzione molto importante che ci possiamo fare, diciamo così, tra vecchi e nuovi cittadini, non si trova mai la formula giusta, nel dire ai nostri amici musulmani, guarda, sei una società, se tu puoi andare davanti alla parrocchia a fare pubblicità al profeta e al Corano e fare anche convertire tutta Bologna se ci riesci, ma devi accettare che tuo figlio, arrivato a 18 anni, che hai educato secondo i principi dell'Islam, così un giorno venga a casa e dice, guarda papà, io ho incontrato il parroco, oppure mi sono innamorato di una ragazza che mi ha fatto scoprire il cristianesimo, ho deciso di farmi battezzare. Dentro ho la morte nel cuore, ma hai diritto di farlo. Questo è molto. E io credo che se venisse un messaggio di questo tipo dalla comunità islamica italiana, dei musulmani italiani, come per esempio ci è venuto dagli ulama marocchini, un gruppo di ulama che hanno detto l'apostasia non deve essere più punita con la morte perché non mette più in pericolo lo Stato. Quando era punita con la morte eravamo negli Islam dei limiti in cui l'apostasia era considerata come una forma di alto tradimento, no? In senso si tradisce lo Stato. Adesso questo non è più così, quindi viene meno la illa, come si dice, il motivo della norma, quindi c'è libertà. Io credo che su questo punto, per esempio, i musulmani italiani europei, un'apertura di questo tipo, ma detto chiaramente, noi musulmani italiani riteniamo che la coscienza sia inviolabile, come dice la Costituzione, nuova Costituzione tunisina, l'articolo 6, Hurriyat al-Damir, la libertà di coscienza, credo che questo sarebbe, come dire, accolto dalla comunità dei vecchi cittadini come un segno straordinario, perché le aperture sono reciproche.
Pensavo intanto che ascoltavo che anche dalla mia esperienza c'è un grande stacco. Samar diceva stiamo facendo una cosa molto piccola, un piccolo seme, però mi sembra che stiamo raccogliendo come dei semi diffusi, e lo stacco lo vedo invece è quello che noi stiamo cercando di fare stasera, cioè fare diventare le piccole, vedere se le piccole esperienze possono diventare riflessione e quindi un po' progetto collettivo, ecco, progetto condiviso. Io anche ho una piccola storia da cui traggo un po' delle conclusioni, la storia della mia strada, dove abito da quando avevo 10 anni, e una strada di persone che fatta molto del centro storico, fatta molto anche di studenti, di anziani, di gente di passaggio, o anche di qualcuno che sta lì da tantissimo tempo come me, e a un certo punto, quindi qualcuno si conosce ma molti non ci conoscevamo, a un certo punto 4 anni e mezzo fa è nata una piccola, lì abbiamo visto che si collocava una piccola sala di preghiera, e questo cambiava il volto della strada, intanto, perché anche solo il fatto delle entrate e delle uscite degli orari della preghiera, insomma, creava un'altra popolazione. Per cui in pochi, in 4-5, abbiamo provato a dire, beh, allora proviamo a conoscere questi nuovi abitanti. Da lì è cominciato un percorso che ha stimolato noi, ha stimolato tutta la strada, perché il tentativo di, appunto, di intrecciare relazioni, di dialogare, di conoscersi, di andare, di essere invitati dentro, di vedere se, e di invitare anche noi, di, allora a quel punto di chiedersi come lo spazio della strada poteva, a proposito di spazi di cui parlava Francesco, poteva diventare un luogo che riguardava tutti, e come ci riguardava, e che domande potevamo farci tutti insieme. Quindi abbiamo cominciato insieme, perché interessava a tutti, a pulirla la strada, a tenerla pulita, perché era sporca, eccetera, eccetera, quindi bisogna darsi degli appuntamenti in cui dipingiamo insieme i muri e dopo mangiamo tutti insieme, con una grande condivisione, mangiamo in strada, proprio sotto i portici. E lì è cominciato il dialogo, è cominciato lo scambio, è cominciato anche il contrasto tra, ovviamente, la rappresentazione, appunto, dell'Islam che di solito ci viene data, e invece il contatto concreto con le persone. E adesso abbiamo delle relazioni forti, anche di aiuto, e gli amici della moschea già dall'anno scorso provano a farci un grande invito, che però per 2 volte è già saltato. Il grande invito riguarda la fine del Ramadan o la festa del sacrificio, e ci dicono: quando noi finiamo il Ramadan o la festa del sacrificio, mangiamo tutti insieme, noi vi invitiamo, noi facciamo la festa, finiamo, eccetera. Poi facciamo per voi una festa di strada in cui partecipate tutti. E lì si cominciano a aprire delle discussioni, perché alcune persone della strada dicono no, ma noi facciamo questa cosa con loro soltanto se loro portano anche le loro donne. Le donne di solito non ci sono, e quindi sono già 2 volte che non cominciamo a discutere, a provare, e non riusciamo a fare insieme questa grande cosa a cui loro continuamente ci invitano e continuamente ci ripropongono, non si stancano di proporci. E però è nata anche l'esigenza allora di conoscerci di più, appunto, come dicevamo prima, di dire ma perché le donne non vengono, e quindi capire anche tutto, insomma, far crescere la conoscenza di tutta una serie di elementi che ci mancano: sunniti, sciiti, un Islam più moderato, un Islam invece un po' più rigido, eccetera. Questo stimola tutti quanti, poi alla fine, anche le persone un po' più irrigidite o che sono più legate alla rappresentazione, appunto, dei mass media, del mondo islamico cominciano insomma a dire vabbè, allora però possiamo, se serve per capire, anche perché sono le relazioni stesse che chiamano le persone a uscire ognuna dal suo schema mentale, sono le relazioni che sono create. E quindi questo a maggiore ragione mi conferma appunto che ci sono tutta una serie di esperienze che stanno nascendo dal basso, che vengono praticate, che probabilmente il pubblico si accorge poco o non si accorge di per niente, su cui c'è ancora pochissima riflessione e cultura appunto, e non si è ancora sviluppata una cultura, però la possibilità di sviluppare della cultura mi sembra che sia questa, insomma, come stiamo facendo e praticando stasera.
Grazie. Grazie a te. Venga,
no, volevo dire all'amica, no, una cosa sì. Sola. L'Islam va conosciuto attraverso il Corano, non attraverso il comportamento musulmano, perché pochi lo conoscono e ancora meno lo praticano. Lo conoscono
anche i cristianesi.
Cioè, questo raccogliamo, mi sembra bellissimo questo suggerimento del lavoro strada per strada. Questo lo portiamo a Roma sicuramente. E cominciando a pulire la strada insieme. E c'è un hadith molto bello di quelli che mi piace bene, che dice che l'Iman Sabauna o Settuna e Shubah va adnaha imatatu adam minattarif, cioè a 70 gradini la fede è il più basso e togliere un inciampo dalla strada. E quindi in questa attività, che gli inciampi ne abbiamo parecchi sulla strada, no? Ci possiamo trovare insieme e possiamo dire al musulmano, il musulmano sa che facendo questa cosa qua sulla strada insieme a altri sta compiendo un atto di fede, perché è scritto in una delle sue tradizioni. E io da quando ho letto questo testo faccio fatica, anche quando viaggio tutto il Montesole, se trovo una cassetta, un sasso, a non fermarmi e a toglierlo, perché lì si esprime una solidarietà, un tadamun, che tu l'hai visto, ci sei passato, però magari il ciclista che viene dietro si fa male. E quindi è un grande insegnamento dell'Islam, questo diciamo volontariato per diciamo, la funzionalità delle strade.
Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulil amin, wal aqibatu lil muttaqin. قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. fratelli e le sorelle, vi do il benvenuto in modo islamico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel versetto che ho recitato per voi viene dal capitolo 74 e versetto numero 38. Ho preso la prima parola che ho sentito dal signore Ignazio, Rahina. Il versetto dice: Kullu nafsin bima kasabat rahina, ogni anima è pegno quello che lui ha compiuto. Qualsiasi opera che noi facciamo, la nostra anima rimane pegno quando il giorno del giudizio. Qualsiasi opera. Ne abbiamo sentito tante parole per la solidarietà, per la tadamun, poi abbiamo avuto diversi significati, poi abbiamo sentito bellissime parole dal fratello Abdussamad, seminare, ma tutto questo funzionerà se noi abbiamo il base. Qualsiasi palazzo va costruito se ce l'ha la base solido. Se il base non è solido, non funzionerà più. Se un seme buttiamo qua sulla ceramica o su un pavimento, quel seme non dà nessun albero, non ce l'ha nessun frutto. Perciò dobbiamo conoscere di fare, di seminare il territorio e quale modo dobbiamo scegliere. Poi dopo ho fatto una preghiera di Musa, che conosciamo noi musulmani come profeta, anche i cristiani come profeta. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. O mio Signore, apri il mio petto, wa yassirli amri, e fallo facile il mio lavoro, gli appaupoli che gente capiscono la mia parola. Perché ho fatto? Perché non sono italiano, sicuramente sbaglierò grammaticamente o sul verbi. Perciò chiedo prima di iniziare che qualsiasi sbaglio che viene, viene dal Satana o da me, ma la parola che vi dico, come la nostra sessione si chiama Tetra Leggi Reciti. Io non dico da me stesso niente, soltanto reciterò davanti a voi i versetti del Corano e i versetti della Bibbia. Questo vero semine che possiamo far crescere un albero che dà il frutto. Come diceva Gesù Cristo in Giovanni, capitolo 8, versetto 32, e conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Se non conoscete la verità, la libertà non arriva. Noi rimaniamo sempre prigionati delle opinioni delle persone perché noi non abbiamo la verità. Poi un versetto dal Coran dove Allah subhanahu wa ta'ala dice: questo qua si prende tutto, si ha la solidarietà che ti damo, che qualsiasi parola, solo un versetto. Allah subhanahu wa ta'ala dice in capitolo 3, versetto 19, Allah subhanahu wa ta'ala dice: in addina indallah l'Islam. Davanti a Allah subhanahu wa ta'ala, davanti al nostro Signore, la strada da vivere è la pace. La pace cosa vuol dire? Pace non vuol dire esterna solo. Pace deve essere anche interna. Se fuori c'è la pace, ma dentro uno sta soffrendo, non ce l'ha più pace. Non dorme notte. Soffre, ma nessuno può capire cosa c'è dentro. Perciò per avere la pace sia dentro che fuori, Gesù Cristo ha dato una formula come lui ha fatto, aspettava anche dalla gente che fanno stessa cosa. Gesù Cristo diceva in Giovanni, capitolo 5, versetto numero 30, Gesù Cristo diceva: io non posso fare nulla da me stesso, quello che ascolto giudico, la mia giustizia è giusto perché non seguo la mia volontà, ma volontà di colui che mi ha mandato. Finché che noi non cominciamo a seguire la volontà di colui che ha mandato a noi, yani Dio, Signore, Allah subhanahu wa ta'ala, Elohim, questo che ha mandato a noi, dobbiamo seguire la sua volontà. Poi sua volontà, come diceva Gesù Cristo in Matteo, capitolo 6, versetto 10, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra. Stesso versetto si trova anche nel Corano. وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. E lui è il Signore in cielo anche sulla terra. Perciò qualsiasi cosa che noi facciamo, la nostra anima pegno, finché che noi non abbiamo un scopo, perché stiamo facendo, per chi stiamo facendo. Qualcuno sta facendo la sua opera buona perché sente dentro. Per tranquillizzare la sua stessa, lui fa un'opera buona, perché è stato creato con anima buona. Ma questo rimane sempre il pegno finché che lui non ha il scopo che lui sta facendo per Allah subhanahu wa ta'ala, come Gesù Cristo aveva detto, che io faccio quello che ascolto, non fa niente da se stesso. Poi come che tempo è piccolo, quello che noi vogliamo portare avanti, sia i cristiani che i musulmani, davanti alla gente sia in Roma che in Bologna, qualsiasi parte del mondo, che noi dobbiamo seguire il regolamento che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a noi musulmani, anche ai cristiani. Le differenze ci sono tante, ma possiamo discutere un domani. Ma prima dobbiamo venire sulle cose che è in base e in comune. Come dice Allah subhanahu wa ta'ala in capitolo 3, versetto 64, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dì alla gente dei libri che venite verso una parola che è in comune fra noi e fra voi. La prima cosa, Allah na'buda illallah, che non adorate a nessuno, solo Allah subhanahu wa ta'ala. Vuol dire che adorazione, qualsiasi opera che io faccio è un'adorazione, un'ibada. Perciò quando va chiesto da Gesù Cristo in Marco, capitolo 12, versetto numero 29, qual è il primo comandamento? Qual è? Gesù Cristo aveva risposto come aveva risposto prima in Torah, Musa, in Ibru, Shema Israelo, Ibnal Haynul, Ibnal Had. Ascoltate israeliani, il nostro Signore Dio è un solo Signore e un solo Dio. Perciò qualsiasi cosa che facciamo, per far contento a Lui, così la nostra anima non rimane in pegno, e quando andiamo davanti a Lui, almeno abbiamo soddisfatto la nostra stessa e abbiamo qualcosa da dire al nostro Signore. Perciò torno al discorso, come che mi ha presentato fratello Mohammed Daniele, che è signore Ignazio, che sta lavorando per la solidarietà, per i carcerati, per i poveri. Allora, versetto, poi finisco, il versetto che si trova nel Corano, dove si conclude tutto il lavoro. Allah subhanahu wa ta'ala dice in sura Insan, uomo, essere umano, anche il suo secondo nome è sura Tuldar, capitolo numero 76 e versetto numero 8 e 9. Allah subhanahu wa ta'ala dice che le gente che cercano il contento di Allah subhanahu wa ta'ala del Signore, come Gesù Cristo cercava, i musulmani cercano, i cristiani cercano, yut'imuna tu'ama ala hubbihi, danno da mangiare quello che loro piacciono, miskinan yatiman wa asira, ai poveri, ai orfani, ai carcerati, prigionieri. Poi quando aiutano questi poveri, orfani e carcerati, poi dicono che noi non innama nut'imukum li vadihillah, noi diamo da mangiare a voi solo per far contento Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala shakura, noi non vogliamo da voi né un ricompenso né voi che ringraziate a noi. Perché quando una opera è solida, è sincera, che sincerità verso Allah subhanahu wa ta'ala, quell'opera è un semine che se oggi non lo vediamo il frutto, vedremo dopo, e i nostri figli almeno vedranno quel semina. Poi rispondo domanda veloce, perché oggi non è che devo rispondere alle domande che hanno chiesto, che le donne perché rimangono dietro quando facciamo la preghiera del venerdì, no? Perché non vengono avanti?
No, io ho detto che devo venire dietro.
Sì, però è chiaro.
Devono tornare.
Sì, devono tornare indietro. Sì, dice che non si vanno, perché i motivi sono, perché dobbiamo capire cosa dice il Corano e l'Islam. Per l'uomo è obbligo di fare la preghiera 5 volte al giorno in moschea. Se c'è qualche difficoltà, questo no. Però la donna non è obbligata di fare la preghiera in moschea, ma se lei vuole venire in moschea, nostro profeta, profeta di tutti, pace e benedizione su di lui, che è Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aveva detto, se le donne chiedono di andare in casa di Allah subhanahu wa ta'ala, non lo fermate, lasciatela andare. Perciò quando vengono donne, rimangono indietro, no? Perché qualcuno ha detto sì, che perché se vengono donne avanti, le occhi di uomini è, no? Però se questa risposta viene anche dalla Bibbia, è ancora più, pesa ancora più valore. Perché quando donna arriva, perché questo fatto dal nostro creatore, che Allah subhanahu wa ta'ala dice in capitolo 50, versetto numero 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, noi abbiamo creato questo essere umano e sappiamo quali dubbi sorgono dentro loro, dentro il loro cuore. Sappiamo che la donna è stata fatta con la bellezza, tira gli occhi. Per questo Gesù Cristo aveva detto in Matteo capitolo 5 versetto numero 27, Gesù Cristo aveva detto, fu detto di non commettere adulterio, ma io ve lo dico, chi guarda verso la donna avendo un passione, lui già ha fatto adulterio dentro il suo cuore. Perciò quando la donna viene avanti, io guardo, io sono, anche se passo 60 anni, credo che io rimango sempre giovane. I miei occhi vanno tirati dalla bellezza. Questo è natura. Allah subhanahu wa ta'ala ha già detto in Corano, capitolo 3, versetto 14, Zuyyana lin-nasi hubbu shahawati minan nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ha creato l'amore se chiamato amore, parla, gente parla uomo specialmente, la primo amore verso le donne. Perciò per allontanare dei peccati, poi sappiamo che adulterio è un peccato sia dentro il cristianesimo sia in Islam, e oggi, mondo di oggi, l'adulterio sta prendendo abbastanza spazio, lo sappiamo, non possiamo nascondere questo. Adulterio sta prendendo abbastanza spazio. Perché? Perché noi abbiamo lasciato la verità, quello che aveva detto Gesù Cristo, quello che aveva detto il nostro Signore che ha creato a noi, perciò finché che noi non torniamo verso la verità, non possiamo risolvere nessun problema. Perciò la nostra cultura islamica, associazione che si chiama Iqra, reciti, leggi, questo è il messaggio nostro, che cominciamo a recitare, leggere i nostri libri sacri, veniamo sulle parole che ci sono in comune, veniamo vicino, e le differenze possiamo parlare dopo. Jazakumullah khair, barakallahu li wa lakum.
Grazie. Bene. Voi dovete fare la preghiera, dobbiamo chiudere.
Ma potete farle anche noi, magari.
No, ma forse tutti ormai. L'ultima proposta che io dico, che venisse dalla nostra Italia, stimolare i nostri fratelli musulmani per la creazione di circoli di amicizia sunnita e sciita. Questa sarebbe la grande rivoluzione, perché uno dei problemi del disastro del mondo, anche del mondo arabo, è questa cosa tra sunnita e sciita. Allora è giusto che quando si fa, io ricordo quando si fa, si nomina, dice il sciita un sunnita, insomma, così viva, dice il sciita, così, se parli con un sciita, dice una cosa, dico un sciita. Ma voi sapete su Paltol, io mi ha dato lo samadhi su Paltol, vado sui siti degli sciiti e faccio, diciamo così, l'asino, scrivo in arabo, così, ma voi, ma sono italiano, voi siete tutti musulmani, sciiti, sunniti, perché non andate d'accordo? Mi rispondono spesso i sciiti, ma i sunniti non esistono. Così, non una risposta,
la minoranza si fa sentire,
non esiste. Quindi credo che sarebbe una risurrezione dai morti, la rinascita tra questi semi che lui, che dice, che ha detto Abdelsamad, che vedranno i nostri figli, la rinascita di una amicizia sunnito sciita, che è una cosa considerata impossibile, e può accadere che sono proprio i cristiani o la città, la sala borsa, che i luoghi in cui che possono fare da mediazione, da fermento, che fanno incontrare le due parti. Perché per esempio a Roma abbiamo fatto, alla CEI, tutti sunniti, abbiamo fatto fare la relazione introduttiva a una teologa sciita, cosa che magari gli amici sunniti non avrebbero mai chiamata, ecco. Però trovandosi lì, insomma, e poi non è dispiaciuta.
Bisogna che generalizzare, no, noi abbiamo tanti amici sciiti,
sì, ci sono anche molti matrimoni misti, però in Siria conosco tanti matrimoni misti di amici, però il problema di fondo c'è. Va bene, grazie.
Bene, allora gli chiediamo di fare una relazione molto attenta di quello che dirà lui, in maniera che così controlliamo se...
Ha preso lei tutti gli appunti.
Il problema è quello che vai a dire a Roma.
Ma io ho scritto.
Quello che lì si dirà. Per me resta che questo cammino di amicizia tra le nostre confessioni religiose è un tema molto delicato, perché esige implacabilmente una grande riforma. Pensate per esempio cosa vuol dire il discorso che è venuto fuori delle feste, no? Festeggiamo anche le loro feste, ma le nostre feste come sono ridotte? Sono totalmente pagane, ed è giustificato il paganesimo di queste feste. Ed sono diventati momenti di dissipazione, no? E poi c'è la prima il sabato, e poi adesso ci aggiungono un po' di venerdì, no? E gli alberghi e gli affari, se si ripropongono di fare una festa religiosa, come ci troviamo noi, cosa dite? C'è bello da fare di strada, è vero? Ed è affascinante questo, no? Cioè, noi, io non so niente del cammino reale, concreto della fede islamica, però certo per la fede cristiana l'accostamento ad un altro cammino di fede vuol dire grande conversione. Dobbiamo diventare cristiani se vogliamo fare l'incontro con un'altra fede religiosa, è vero? E quindi insomma ce n'è di strada. Sulla cosa dell'ospedale, se poteste darci un aiuto adesso anche con Roma, perché noi avremmo proprio bisogno, perché cosa succede? Che il mondo islamico ha anche tante tradizioni diverse e provenendo da tutto il mondo, noi siamo persi, capite? Allora avremmo bisogno di dire, non so, anche magari ho visto che molte volte l'identificazione nazionale serve, no? Cioè dire, diciamo, un musulmano siriano, ecco, che tradizione segue, chi possiamo chiamare, capite? Allora avremo bisogno di poter chiamare persone diverse per la diversità degli ospiti dell'ospedale. Su questo bisognerebbe fare un po' un lavoro, perché altrimenti proprio restiamo imbarazzati, insomma, no? Già in ospedale è difficile introdurre il discorso di Dio. Ultimissima cosa, qui qualcuno ha parlato bene dei giovani, la cosa mi fa molto piacere, però sono assediati, perché c'è una malattia, no? Che viene chiamata il cancro dell'indifferenza, che fa molta strada e dissipa molto, perché noi solo 50 anni fa, 60 anni fa, il giovane era in una battaglia, o perché era cristiano o non lo era, o perché c'era una posizione politica e un'altra, e quindi c'era una vivacità, una dialettica, una lotta, abbiamo fatto anche delle violenze, però c'era qualche cosa. Adesso mi pare che il pericolo maggiore sia il nulla, cioè che alla fine non interessa. È vero, non è più questione che Dio c'è o non c'è Dio, ma non importa. Ecco, questo mi sembra sia un elemento di grande preoccupazione, è vero, per noi. Su questo credo che potremmo molto aiutarci, no? Questa continua doppia citazione che lei ha fatto dei testi sacri mi sembra un augurio importantissimo, no? E un indirizzo molto importante del prendere seriamente le cose. Grazie a tutti, auguri al direttore.